Salmo 146. Ci preghiamo sempre a due cori, gli uomini e le donne. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Alleluia. Loda il Signore, anima mia.
Loderò il Signore, Dio vita. Canterò inni al mio Dio, finché è vivo.
Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare.
Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno spariscono tutti i tuoi beni.
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. La sua speranza è nel Signore suo Dio.
Che ha fatto il cielo e la terra, il mare e quanto contiene, che rimane fedele per sempre.
Rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri.
Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti.
Il Signore protegge i forestieri. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre. Il suo Dio, o Dio, di generazione in generazione. Alleluia.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio,
ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Bello questo salmo che ci introduce alla nostra lettura del secondo libro dei Re con questo bel ritratto di Dio che si fa conoscere per quanto fa per noi. Allora tutti questi verbi, il Signore libera, il Signore ridona, il Signore rialza, il Signore ama, e poi ecco che si fa conoscere attraverso quello che vedremo i suoi profeti che in qualche modo, pur non sempre sintonizzandosi, già subito stasera vedremo qualcosa di non sempre in linea, ma più delle volte narrando qualcosa del volto di Dio. In particolare vedremo poi Eliseo negli episodi che avranno ancora Giacomo e Elia, un contatto con delle vedove, con degli stranieri, e ecco questo sconvolgimento delle vie dei malvagi. Allora riprendiamo la nostra lettura. La volta scorsa avevamo visto l'ascensione di Elia, questa morte strana di questo grande profeta, e la trasmissione, no, dello spirito del Signore che da Elia passa ad Eliseo, no? E quindi la trasmissione di questo carisma profetico. Ci rimaneva da leggere secondo capitolo del libro dei Re, secondo Re 2.
Gli uomini della città dissero a Eliseo: «Ecco, è bello soggiornare in questa città, come il mio signore può constatare, ma le acque sono cattive e la terra provoca aborti». Ed egli disse: «Prendetemi una scodella nuova e mettetevi del sale». Gliela portarono. Eliseo si recò alla sorgente delle acque e vi versò il sale dicendo: «Così dice il Signore, rendo sane queste acque, da esse non verranno più né morte né aborti». Le acque rimasero sane fino ad oggi, secondo la parola pronunciata da Eliseo. Di lì Eliseo salì a Betel. Mentre egli andava per strada, uscirono dalla città alcuni ragazzetti, che si burlarono di lui dicendo: «Sali, calvo, sali, calvo!» Egli si voltò, li guardò e li maledisse nel nome del Signore. Allora uscirono dalla foresta due orse, che sbranarono 42 di quei bambini. Di là egli andò al Monte Carmelo, quindi tornò a Samaria.
Ha fatto bene. Questa, mi sento chiamato in causa. Questi due episodi, fermiamoci prima di tutto sul primo, queste acque che vengono, vedremo che Eliseo, e poi lo vedremo anche in altri episodi, potremmo dire che da una parte è un po' un profeta anche dell'ordinario, nel senso che Elia, ricordate, si trova a vivere delle situazioni straordinarie, una sola per tutte, no? Cioè quello scontro con i 450 profeti di Baal, no? Cioè, quindi con tutto il problema dell'idolatria, no? Quindi una situazione, una problematica, un tema molto forte. E anche questo ha certamente la sua importanza, però ha a che fare, ecco, con l'acqua da bere, con la purificazione dell'acqua da bere. E lasciando stare come questo avviene, cioè il profeta che dice una parola e che purifica l'acqua, dice qualcosa di una parola del Signore e di una liberazione che in qualche modo deve coinvolgere tutta la terra, tutto l'ordinario. Il Signore vuole portare la vita e vuole che le acque, appunto, portino vita e non più morte e aborti, e vuole che in qualche modo tutta la quotidianità dell'uomo parli di vita. Questo lo dico anche proprio a una lo dico in un altro modo, così. C'è un autore russo, in questo momento non ricordo il nome, ma avevo letto un suo articolo quando studiavo ancora a Roma, che lui diceva che, in maniera un po' forte e provocatoria, diceva: abbiamo ridotto il cristianesimo a un ambulatorio, nel senso che si riduce a un'accoglienza, no? Dei più poveri, dei feriti, che questo è un dovere, una cosa molto bella, no? Però c'è un secondo dovere della vita cristiana, che è quella di trasfigurare il mondo. Allora, trasfigurare il mondo significa che il nostro lavoro, le nostre relazioni familiari, il nostro rapporto con l'acqua, il nostro rapporto col pane, il nostro rapporto col cibo, pian piano, no, è qualcosa che il Signore vuole sanare, perché poi la nostra vita è fatta di questo. Questo lo dico perché a volte, no, anche nelle parrocchie o nei luoghi, cioè sembra che si è cristiani solo per quello che si fa in parrocchia. La vita cristiana è per quello, ma tu come ti impegni in parrocchia? Qual è il tuo ruolo nella parrocchia? No? Per cui se uno dice, vengo a messa la domenica e cerco di vivere la mia vita da cristiano. Che delusione. Cioè, ma è il lavoro che è la gran parte della vita degli uomini? Quello non deve essere sanato? Perché non c'è tanta morte? Non c'è tanta corruzione? Non c'è tanto veleno? Allora, no, questo rapporto, cioè con un'acqua che deve essere sanata, questa quotidianità che deve essere sanata. E il secondo, se da una parte mi sento chiamato in causa, per cui direi ha fatto bene Eliseo, dall'altra parte è chiaro che questo racconto così ci lascia un po' così, anche se l'insulto, sei calvo, e piccola parentesi, piccola battuta, tanto per dire, una volta sono tornato a casa dai miei e mia madre, che per il mercato, mia madre non è che sia andata in biblioteca o eccetera, però per il mercato ho trovato un libricino e me l'ha regalato, non mi ha mai regalato i libri mia madre, un libro me l'ha regalato, Elogio della calvizie, che è un classico, di un autore classico, cioè penso di averlo ancora. Ho detto va. Allora ricordate sempre che siamo in questo cammino, cioè da una parte in un cammino per conoscere sempre più profondamente il volto di Dio, in cui noi ed Eliseo c'è dentro, anche con Elia, no? Che pure tutta questa vita in una passione per l'amore del Signore, in una fiamma, però ricordate che per esempio quando lui sconfigge, no, cioè in quella disputa, no, i 450 profeti di Elia, lui li scanna, li porta lì sotto al torrente Chishon che c'è e li scanna, e il Signore non gliel'aveva detto di farlo. Per cui la comprensione di quello che il Signore vuole, di quello che Dio vuole, non sempre quello che noi pensiamo che Dio vuole, lo vuole veramente il Signore. Veniamo purtroppo dal secolo passato, ma ancora oggi, no? In cui delle dittature, delle stragi si sono fatte nel nome di Dio, ancora oggi, no? Un domenicano a Istanbul, una volta che l'avevamo incontrato e che appunto vive lì con tanti amici e tante persone musulmane, lui ci diceva che appunto il dialogo non è più fatto su io cerco di mettere in crisi la tua fede e tu cerchi di mettere in crisi la mia. Il dialogo è come possiamo fare tu a partire dal tuo Dio, io a partire dal mio, per dire che la violenza non ha niente a che fare col volto di Dio, per esempio. E allora anche Eliseo, che pure rimane uomo di Dio, però vive tutta la sua peccaminosità, che qui viene fuori. E pensate che questo brano, cioè, ci ricorda quello che poi, colui che fino in fondo ci narrerà il vero volto di Dio, il Signore Gesù. Perché c'è un brano simile, cioè dove nel Vangelo di Luca, dove Gesù, passando per un villaggio di samaritani, non viene accolto. E allora i discepoli gli dicono: Maestro, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li fulmini? No? E il Signore non gli risponde, dice andiamo avanti, cioè lasciamo adesso, cioè, nella sua grande pazienza, no? Con loro e con noi. E con noi. Allora, ecco, anche qui, no, tocchiamo con mano questo Eliseo fratello nostro, cioè che per quanto, no, poi lo vedremo, di un cuore grande, eccetera, per quanto si vede che viveva con fatica il suo essere calvo, e non aveva invece già, non si era riconciliato pienamente con la sua mancanza di capelli, per cui quando questi sono andati a toccarlo sul punto, eccetera, e allora c'è stata questa strage. Andiamo avanti, penso che non abbiamo molto altro da dire.
Iniziamo con il capitolo 3 allora. Joram, figlio di Acab, divenne re su Israele a Samaria l'anno 18° di Giosafat, re di Giuda. Joram regnò 12 anni. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, ma non come suo padre e sua madre. Egli allontanò la stele di Baal, che aveva fatto suo padre, ma restò legato, senza allontanarsene, ai peccati che Geroboamo, figlio di Nebat, aveva fatto commettere a Israele. Il re di Moab, Mesa, era un allevatore di pecore. Egli inviava come tributo al re di Israele 100.000 agnelli e la lana di 100.000 arieti. Ma alla morte di Acab, il re di Moab si ribellò al re di Israele. Un giorno il re Joram uscì da Samaria e passò in rassegna tutto Israele. Dopo essere partito mandò a dire a Giosaf, re di Giuda: il re di Moab si è ribellato contro di me. Verresti con me alla guerra contro Moab? Egli rispose: verrò. Conta su di me come su di te, sul mio popolo come sul tuo, sui miei cavalli come sui tuoi. Per quale strada saliremo? Domandò Giosafat. L'altro rispose: per la strada del deserto di Edom. Allora si avviarono in marcia il re di Israele, il re di Giuda e il re di Edom. Girarono per 7 giorni. Non c'era acqua per l'esercito, né per le bestie che lo seguivano. Il re di Israele disse: «Oimè, il Signore ha chiamato questi 3 re per consegnarli nelle mani di Moab». Giosafat disse: «Non c'è qui un profeta del Signore per mezzo del quale possiamo consultare il Signore?» Rispose uno dei servi del re di Israele: «C'è qui Eliseo, figlio di Safat, che versava acqua sulle mani di Elia». Giosafat disse: «La parola del Signore è in lui». Scesero da lui e il re di Israele, Giosafat, e il re di Edom. Eliseo disse al re di Israele: «Che cosa c'è tra me e te? Va dai profeti di tuo padre e dai profeti di tua madre». Il re di Israele gli disse: «No, perché il Signore ha chiamato questi 3 re per consegnarli nelle mani di Moab». Eliseo disse: «Per la vita del Signore degli eserciti, alla cui presenza io sto, se non fosse per il rispetto che provo verso Giosafat, re di Giuda, a te non avrei neppure badato, né ti avrei guardato. Ora andate a prendermi un suonatore di cetra». Mentre il suonatore suonava il suo strumento, la mano del Signore fu sopra Eliseo. Egli annunciò: «Così dice il Signore, scavate molte fosse in questo alveo. Infatti così dice il Signore: voi non vedrete vento, non vedrete pioggia, eppure quest'alveo si riempirà d'acqua. Verrete voi, il vostro bestiame minuto e i vostri giumenti. Ciò è poca cosa agli occhi del Signore. Egli consegnerà anche Moab nelle vostre mani. Voi colpirete tutte le città fortificate, tutte le città principali, abbatterete ogni albero buono e ostruirete tutte le sorgenti d'acqua, rovinerete tutti i campi riempiendoli di pietre. Al mattino, nell'ora dell'offerta del sacrificio, ecco venire acqua dalla direzione di Edom. La terra si riempì d'acqua. Tutti i moabiti, udito che erano saliti i re per fare loro guerra, radunarono chiunque sapesse portare un'arma e si schierarono sulla frontiera.
I moabiti si alzarono presto al mattino, quando il sole splendeva sulle acque, e videro da lontano le acque rosse come sangue. Esclamarono: «Quello è sangue! I re si sono scontrati e l'uno ha ucciso l'altro. Ebbene, Moab, alla preda!» Andarono dunque nell'accampamento di Israele, ma gli israeliti insorsero e sconfissero i moabiti, che fuggirono davanti a loro. Li inseguirono e sconfissero i moabiti. Demolirono le città, in ogni campo buono, ognuno gettò la sua pietra fino a riempirlo. Ostruirono tutte le sorgenti d'acqua e abbatterono ogni albero buono, fino a lasciare a Kir Kareset solo le sue pietre. I frombolieri la girarono e la assalirono. Il re di Moab, visto che la guerra era superiore alle sue forze, prese con sé 700 uomini che maneggiavano la spada per aprirsi un passaggio verso il re di Edom, ma non ci riuscì. Allora prese il figlio primogenito, che doveva regnare dopo di lui, e lo offrì in olocausto sulle mura. Si scatenò una grande ira contro gli israeliti, che si allontanarono da lui e tornarono nella loro terra. Come primo episodio, subito dopo aver dato questa prima presentazione di Eliseo, vedere che la potenza del Signore è in lui, in questo vivere ordinario, ecco, abbiamo subito un episodio di guerra. Dobbiamo vedere, capire subito che gli episodi che vedremo, sia questo e i successivi, sono quasi una fotocopia di quello che è avvenuto con Elia. Allora è un modo per poter parlare dell'eredità. Tale padre, tale figlio, allora tale maestro, tale discepolo, per dire la continuità dello spirito, e lo spirito di Elia che continua a vivere, è stato ereditato. Anche se ci saranno delle differenze. Quindi tutto il racconto si gioca su questo, sulla somiglianza con un episodio già passato, che noi abbiamo già letto, ascoltato, e sulla differenza. Allora, una piccola osservazione su le cose che vengono ripetute. Nella Bibbia si usa molto il criterio della ripetizione. Perché? Perché innanzitutto è un metodo di apprendimento umano. Noi impariamo per ripetizione. Ogni cosa fin da piccoli ci viene insegnata ripetendola. E quindi anche questo lo usa Dio con noi, è un criterio pedagogico. Poi perché la ripetizione serve ad accentuare, cioè una cosa detta più di una volta mette attenzione. E questo non solo sul fatto che l'hai già sentita, allora dici: ah, ma questa è la stessa, ma anche per il fatto che ci sono le differenze. Quindi l'attenzione viene risvegliata sia dalla somiglianza e poi dalle differenze che riesci a cogliere, perché ti aiuta a capire un qualcosa in più. Quindi ripetizione non è la stessissima cosa. Molte volte nella ripetizione c'è qualcosa di più, anche per l'atteggiamento diverso con cui lo leggi, può essere. Quindi negli esercizi, per esempio, Sant'Ignazio fa fare sempre della ripetizione. Al termine di una giornata tu hai da ripetere una cosa che hai già pregato, e molte volte la noia è su quello, tornare su una cosa già letta, già riflettuta. E non è semplicemente tornare, ma è approfondire. Allora l'immagine è quella di una spirale, no? Che man mano che scende si approfondisce. Allora, ecco, anche in questo caso per noi avremo una ripetizione di brani, e tutto sarà giocato con dei riferimenti, dei rimandi a qualcosa già sentito, ma con un senso di ripetizione. Allora, anche per quello che riguarda questo brano, abbiamo i figli che c'erano già stati presentati, i figli dei re, quindi questa nuova discendenza, il figlio di Acab, Joram e Josafat, i due re dei due regni. Una situazione di partenza che sembra uguale, c'è una ribellione, c'è una coalizione dei due re che si mettono insieme. Vengono ripetute le stesse parole, per esempio dal re di Josafat. Chi ha la Bibbia di Gerusalemme vede i rimandi sul dorso, accanto, e sono i rimandi appunto delle stesse frasi ripetute. Verrò con te, conta su di me come su di te, no? Sui miei cavalli come sui tuoi. Quindi questo ci dà la somiglianza. Così come la ricerca di un profeta, la stessa frase viene ripetuta. Però poi qui iniziano un po' le differenze. E ancora l'ultima somiglianza è che Eliseo stesso, quando viene chiamato in causa, dice: ma perché non chiamate i profeti? Vi ricordate l'ultimo episodio, no, nel capitolo del 22, quando c'erano anche lì tanti profeti, ma c'era una voce discordante. E il profeta non annunciava una profezia buona, nel senso con un lieto fine. In genere andava... Ecco, qui iniziano le differenze, dove Eliseo non vuole entrare in questa dinamica all'inizio, poi accetta e profetizza. E anche qui inizia qualcosa che ci aiuta, una differenza che ci aiuta ad approfondire. Eliseo in effetti poi diventa, sì, rimane implicato in queste logiche di potere, anche se c'ha un punto che vuole mettere in risalto, che il Signore interviene per salvare sempre il popolo, quindi è il Dio di Israele, al di là di quelle che sono le logiche di potere. È ben poca cosa quello di poter dare l'acqua, ma metterà i nemici nelle tue mani. Da questo punto in poi la storia non è più simile a quella precedente e rimane confusa, perché il profeta profetizza un lieto fine, quando invece nell'ultima storia che abbiamo visto delle guerre andava verso il disastro. Vi ricordate Acab che tutti i travestimenti, poi scappa e viene ucciso lo stesso e tutti scappano. Qui invece ci ritroviamo che innanzitutto c'è questo equivoco sull'acqua, nel senso che si riesce a dissetare, però i nemici vedono l'acqua e il sole che riflette, dicono è sangue, quando c'è un gioco sulla terra che si chiama Edom, che vuol dire rosso, e sul fatto che c'è il riflesso del sole anche. Però questo fa attaccare il campo, c'è una reazione da parte di Israele che sconfigge i nemici, e nelle frasi del profeta e poi nell'azione che svolge Israele si vedono le azioni distruttive della guerra, dove tutto ciò che è buono viene rovinato, le fonti ostruite, ogni albero buono tagliato, la terra riempita di pietre. Tutto sembra una regressione. Questi sono gli effetti della guerra. Alla fine però l'esito è incerto, per non dire confuso, perché c'è una reazione di nuovo di Moab, la prima che non ha effetto, uscire con 700 persone che maneggiano la spada. L'ultima risorsa è questo gesto estremo: sacrificare sulle mura suo figlio. Questo dà una reazione al popolo di Moab e sconcerta Israele, che fugge. Quindi l'esito della battaglia rimane incerto, non è una vittoria. Ecco, qui si colgono le differenze e le somiglianze con l'episodio precedente.
Sì, intanto poi nota sulla Bibbia di Gerusalemme, almeno ce l'avete, credo, anche sulla Tob, eccetera. E questo episodio, cioè più i protagonisti di questo episodio, in particolare il re di Moab Mesa, e il nome è stato ritrovato su una stele. In una campagna archeologica nell'Ottocento c'è appunto, è stata ritrovata questa stele di Mesa, che racconta, naturalmente però senza parlare delle sconfitte di cui parla la scrittura, parla solo di vittorie, di questa guerra contro la casa di Omri, cioè quindi la casa dei re di Israele. Allora è interessante perché ricordate che abbiamo detto che invece per Saul, Davide e Salomone non abbiamo ancora degli elementi archeologici che ci fanno dire sono realmente esistiti, non sono dei racconti, sono semplicemente dove ci narrano del senso, dei significati, no? Ecco, questo come piccola nota sulla storicità. Però ancora un'altra riflessione su questo racconto molto, da una parte purtroppo sempre attuale, no? Perché di guerre ne continuiamo a fare, e quindi attuale e triste perché si parla di guerre. E ricordate però anche questo fatto del qui il popolo si unisce, no? Noi abbiamo seguito le vicende delle 12 tribù nell'unità del regno con Davide, nell'unità del regno con Salomone, e poi dopo Salomone, ricordate che tra Roboamo figlio di Davide e poi, scusate, di Salomone, e Geroboamo, che era un attendente, un funzionario che prenderà la testa delle 10 tribù del nord, ci sarà questa divisione drammatica, no? Tra le 10 tribù che costituiranno il regno di Israele e le 2 tribù, Giuda e Beniamino, che invece faranno quello del regno di Giuda, no? Quindi questi fratelli divisi, sono fratelli ma separati, e che si mettono insieme soltanto per motivi di interesse. È la fraternità, tra virgolette, cainitica, no? Cioè dove non è la fraternità, pensate, nelle parole si dice considera il mio popolo come tuo popolo, no? La mia casa come la tua casa. Di fatto quello è il desiderio, no? Che ci sia di nuovo una fraternità in cui il popolo è uno, in cui la casa dell'altro è familiare anche per gli altri, no? Ma questo accade soltanto per motivi di interesse, per motivi legati appunto a una violenza, a una conquista, no? Che mette insieme, no? Da buoni fratelli cainitici, se possiamo dire così, e che poi, come vediamo, cioè anche nello stesso racconto, non porta di per sé al risultato, anche, no? Ci sono tutto questo finale abbastanza confuso. Ma veniamo ai miracoli, cosiddetti miracoli di Eliseo.
Capitolo 4. Una donna, una delle mogli dei figli dei profeti, gridò a Eliseo: mio marito, tuo servo, è morto. Tu sai che il tuo servo temeva il Signore. Ora è venuto il creditore per prendersi come schiavi i miei 2 bambini. Eliseo le disse: che cosa posso fare io per te? Dimmi che cosa hai in casa. Quella rispose: in casa la tua serva non ha altro che un orcio d'olio. Le disse: va fuori a chiedere vasi da tutti i tuoi vicini, vasi vuoti, e non pochi. Poi entra in casa e chiudi la porta dietro a te e ai tuoi figli. Versa olio in tutti quei vasi e i pieni mettili da parte. Si allontanò da lui e chiuse la porta dietro a sé e ai suoi figli. Questi le porgevano e lei versava. Quando i vasi furono pieni, disse a suo figlio: porgimi ancora un vaso. Le rispose: non ce ne sono più, l'olio cessò. Ella andò a riferire la cosa all'uomo di Dio, che le disse: va, vendi l'olio e paga il tuo debito,
tu e i tuoi figli vivete con quanto ne resterà. Un giorno Eliseo passava... Bene, se prima abbiamo visto Eliseo con i potenti, con coloro che detengono il potere, adesso vediamo Eliseo che con il popolo, in mezzo alla gente. Quindi rispetto a Elia c'è già questo cambiamento. E questo richiama un miracolo che ha già fatto Elia nel capitolo 17 del primo libro dei Re, quando aiuta una donna che non ha da mangiare. Lui viene ospitato e in quel caso, vi ricordate cosa mancava? Farina e l'olio. Benissimo, vedete, c'è il richiamo, quindi lo stesso episodio, la donna, anche in quel caso vedova, e c'è il richiamo, però ci sono delle differenze, dei cambi, delle annotazioni diverse, e quindi diventa anche il profeta, colui che sta in mezzo al popolo, aiuta il popolo a vivere il dramma quotidiano, quindi non è solo con i potenti. In questo senso forse lo spirito di Eliseo, che è in continuità con quello di Elia, ha qualcosa in più, cioè nella trasmissione dello spirito, in questo passaggio, c'è anche forse un'evoluzione. Se ricordate Elia, alla fine della sua vita, o al culmine della sua vita, ha questo episodio famoso del vento, il terremoto, il fuoco, non c'è Dio. In quel mormorio leggero, Dio. Forse Eliseo ha ereditato questo spirito, cioè non solo il Dio delle grandi occasioni o delle grandi manifestazioni, ma quello sottile, che si manifesta appunto in queste vicende piccole, quotidiane, come quello che abbiamo visto prima dell'acqua, poter sanare dell'acqua, che è un'immagine poi appunto di ordinarietà, della quotidianità. Allora, in questa quotidianità abbiamo una persona vedova che deve affrontare la vita e c'è questo dramma, perdere i figli, non per la morte ma per la schiavitù. Era una procedura normale, pagare con la vita il debito. Lo risentiremo anche nelle parabole di Gesù, quindi vieni preso tu e i tuoi figli e messo in carcere oppure a servizio, diventavi schiavo, quindi la tua vita serviva a pagare il debito. E è bello, che cosa hai in casa? Allora il miracolo avviene con quello che hai. E anche qui non è qualcosa che ti viene da fuori, ma con gli strumenti ordinari, con quello che è della propria vita, anche con l'altra, con il miracolo di Elia era venuto, no? Prepara una focaccia e poi vedrai, non finirà. Qui c'è questo senso di moltiplicazione, è molto bello, avviene a porte chiuse, e poi c'è questa bellissima procedura dove hanno fatto incetta di vasi, di contenitori, e con l'unico contenitore pieno che hanno in casa continua a versare e si riempiono tutti, fino a che tutti siano colmi. E per poter dare una lettura, qui appunto il miracolo è sulla salvezza, sul portare la liberazione, l'abbiamo letto nel Salmo, il Signore libera gli schiavi, il Signore dà da mangiare alla vedova, difende l'orfano. Allora, il miracolo è questo, però potendo prendere anche solamente la simbologia dell'olio e quest'altra frase a porte chiuse. Se prendete il Vangelo di Matteo e va nella tua camera, chiudi la porta, prega il Padre tuo nel segreto. C'è un piccolo riferimento alla preghiera. Se poi prendete il capitolo 25 di Matteo, c'è la famosa parabola delle 10 vergini, in cui l'olio rappresenta la preghiera. che permette di attendere, di aspettare, di essere vigilante. Allora poterlo leggere con questo simbolismo anche, quindi al di là del miracolo che, come ho detto, è un aiuto concreto alla vita e portare la vita all'uomo di Dio che è al servizio della vita delle persone, no? Poter vedere come anche questo richiama forse qualche situazione anche nella nostra vita. Con quello che hai, Signore, permette, no? Di poter.
E ancora una parola su questi segni che chiamiamo miracoli e che anche almeno nella Bibbia di Gerusalemme il titolo di questa sezione è Alcuni miracoli di Eliseo, non so come sulle altre Bibbie, e, però dobbiamo sempre stare un attimo attenti perché, come vedete, anche noi nella lettura che facciamo ci fermiamo sul significato di questi segni. E non ci fermiamo sul gesto miracoloso, no? Come dire, questo da niente ha tirato fuori. Allora, noi veniamo da una tradizione anche teologica non molto antica, cioè anche quella un po' prima del Concilio, no? Che leggeva, per esempio, anche nei Vangeli i miracoli di Gesù come in qualche modo dei segni straordinari che soltanto Gesù poteva fare e che quindi in qualche modo fondavano la fede. Gesù è Dio perché fa dei miracoli, no? Cioè, nel senso che ci sono, se da una parte noi crediamo che ci siano delle leggi, no, che governano l'universo, che governano la vita umana, eccetera, dall'altra parte il boss fa quello che vuole, cioè, nel senso che lui le leggi le fa e le leggi le salta, perché lui è il boss, no? Ecco, allora oggi non si pensa, o almeno la teologia, quando dico così, non dico che non ci sono alcuni che pensano questo, ci sono, ma in generale almeno le linee cercano altre piste, anche perché, per esempio, nel Vangelo di Giovanni tutti i vari miracoli che noi chiamiamo così, pensate al cieco nato, pensate alla resurrezione, la rianimazione di Lazzaro, sono chiamati segni, semeion. Quindi allora il segno rimanda a un significato, no? Cioè, se uno si ferma a guardare il segno e non coglie che deve andare a che cosa il segno indica, sta correre il rischio di non cogliere, no, che cosa. Anche perché, per esempio, la Bibbia stessa riconosce che questi, cioè qui noi dobbiamo cogliere anche una cultura, attenzione, non sto dicendo che non ci siano delle cose che non riusciamo a spiegare, benissimo, ma anche cose anche un po' più semplici come l'amore non si riesce tante volte a spiegare, ma sto dicendo che appunto una cultura antica che masticava molto di più certe cose vedendole come degli interventi di Dio nella storia molto diretti, accettava molto più tranquillamente, no, queste cose che ci raccontano, tant'è vero che riconosceva che, per esempio, non soltanto gli ebrei potevano fare queste cose, perché, per esempio, vi leggo che nell'Esodo, quando c'è tutto quel racconto che ha a che fare con il racconto delle 10 piaghe, ricordate, no? Cioè, e c'è Mosè che aveva chiesto, che all'inizio, quando il Signore l'aveva mandato, lui era piuttosto impaurito su trovarsi davanti al faraone, al fatto che magari non gli crederanno anche gli stessi ebrei, eccetera. Il Signore gli dà qualche piccolo segno, in particolare dice: cos'hai in mano? E lui c'aveva il bastone e dice: buttalo per terra. Lui lo butta per terra e diventa un serpente, quindi immaginate Mosè, e gli dice: riprendilo. Quindi Mosè, e lo ripiglia, e appena lo ripiglia diventa un bastone, no? Allora, quando lui lo fa, perché davanti al faraone dice: guarda che io, butta il bastone e diventa, no? Che succede? Che Aronne gettò il suo bastone davanti al faraone e ai suoi ministri, ed esso divenne un serpente, Esodo capitolo 7. A sua volta Il faraone convocò i sapienti e gli incantatori e anche i maghi dell'Egitto. Con i loro sortilegi operarono la stessa cosa. Quindi questi erano in gamba, cioè dire, guarda, questo lo sappiamo fare anche noi. Poi sappiamo che su delle cose più grandi non ci riusciranno tanto, ma per dire era... pensate che anche nella tradizione romana c'è un racconto di Marco Aurelio che risuscita un giovinetto, eccetera, come anche nella tradizione ebraica ci sono dei rabbini che compiono dei segni straordinari. Allora ecco per dire, quindi allora ecco in questo racconto questo signore che attraverso Eliseo, no, si fa presente nel popolo, come diceva Ciro, con i più poveri, no? La vedova era, l'abbiamo letto anche nel Salmo, no? Una delle, diciamo, le vedove, una delle tre categorie dei più poveri, insieme agli orfani, insieme agli stranieri. E quindi allora questo miracolo, il vero miracolo poi è quello di far sì che chi ha la casa piena di orci di olio li condivida con chi non ne ha, no, per cui che il cuore cambi, lo vediamo anche oggi, non è che la ricchezza, le risorse non ci sono, ma è chiaro, se uno ce l'ha, invece tanti altri non ce l'hanno, e allora il vero miracolo si attua in un altro modo.
Passiamo al secondo segno. Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore, in muratura. Mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia, un candeliere. Così, venendo da noi, vi si potrà ritirare». Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore, si coricò. Egli disse a Giesi, suo servo: «Chiama questa sunamita». La chiamò e lei si presentò a lui. Eliseo disse al suo servo: «Dille tu, ecco, hai avuto per noi tutta questa premura, che cosa possiamo fare per te? C'è forse bisogno di parlare in tuo favore al re o al comandante dell'esercito?» Ella rispose: «Io vivo tranquilla con il mio popolo». Eliseo replicò: «Che cosa si può fare per lei?» Giesi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò, ella si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio fra le tue braccia». Ella rispose: «No, mio signore, uomo di Dio, non mentire con la tua serva». Ora la donna concepì e partorì un figlio, nel tempo stabilito, in quel periodo dell'anno, come le aveva detto Eliseo. Il bambino crebbe, e un giorno uscì per andare dal padre presso i mietitori. Egli disse a suo padre: «La mia testa, la mia testa!» Il padre ordinò a un servo: «Portalo da sua madre». Questi lo prese e lo portò da sua madre. Il bambino sedette sulle ginocchia di lei fino a mezzogiorno, poi morì. Ella salì a coricarlo sul letto dell'uomo di Dio, chiuse la porta e uscì. Chiamò il marito e gli disse: «Mandami per favore uno dei servi e un'asina. Voglio correre dall'uomo di Dio e tornerò subito». Quello domandò: «Perché vuoi andare da lui oggi? Non è il novilunio né sabato». Ma lei rispose: «Addio». Se lo l'asina, disse al proprio servo: «Conducimi, cammina, non trattenermi nel cavalcare, a meno che non te lo ordini io». Si incamminò, giunse dall'uomo di Dio sul Monte Carmelo. Quando l'uomo di Dio la vide da lontano, disse a Giesi, suo servo: «Ecco la sunamita. Su, corrile incontro e domandale: stai bene? Tuo marito sta bene? E tuo figlio sta bene?» Quella rispose: «Bene». Giunta presso l'uomo di Dio sul monte, gli afferrò i piedi. Giesi si avvicinò per tirarla indietro, ma l'uomo di Dio disse: «Lasciala stare,
perché il suo animo è amareggiato, e il Signore me ne ha nascosto il motivo, non me l'ha rivelato. Ella disse: avevo forse domandato io un figlio al mio Signore? Non ti dissi forse non mi ingannare? Eliseo disse a Gesi: cingi i tuoi fianchi, prendi in mano il mio bastone e partì. E parti. Se incontrerai qualcuno, non salutarlo. Se qualcuno ti saluta, non rispondergli. Metterai il mio bastone sulla faccia del ragazzo. La madre del ragazzo disse: per la vita del Signore, per la tua stessa vita, non ti lascerò. Allora egli si alzò e la seguì. Gesi li aveva preceduti. Aveva posto il bastone sulla faccia del ragazzo, ma non c'era stata voce né reazione. Egli tornò incontro a Eliseo e gli riferì: il ragazzo non si è svegliato. Eliseo entrò in casa. Il ragazzo era morto, coricato sul letto. Egli entrò, chiuse la porta dietro a loro due e pregò il Signore. Quindi salì e si coricò sul bambino. Pose la bocca sulla bocca di lui, gli occhi sugli occhi di lui, le mani sulle mani di lui. Si curvò su di lui e il corpo del bambino riprese calore. Quindi resistette e si mise a camminare qua e là per la casa. Poi salì e si curvò su di lui. Il ragazzo starnutì 7 volte. Poi aprì gli occhi. Eliseo chiamò Gesi e gli disse: chiama questa sunnamita. La chiamò e quando lei gli giunse vicino le disse: prendi tuo figlio. Quella entrò, cadde ai piedi di lui, si prostrò a terra, prese il figlio e uscì.
Ma questo brano naturalmente ci ricorda lo stesso brano che nel primo libro dei Re, e come vedete in nota al capitolo 17, versetti 17-24, abbiamo trovato, no, nel racconto di Elia. E anche qui c'è una ripresa della struttura fondamentale del brano con delle aggiunte. E allora intanto è questa anche un'accoglienza di un uomo di Dio, una famiglia, una donna, e il marito appare poco, e questa donna che ha in mano la casa, l'accoglienza, e questa accoglienza fra l'altro anche molto attenta, no? Facciamo una piccola stanza superiore in muratura, mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia, un candeliere, no? Un'accoglienza dell'uomo di Dio. E l'uomo di Dio che viene accolto, anche qui nella stanza superiore, si corica e poi sente di ricambiare, no? Di donare qualcosa. E queste accoglienze, no, dell'uomo di Dio che porta vita, ricordate che da qualche parte, cioè, ci ricorda per esempio Genesi 18, no? Il Abramo, i tre angeli, no? C'è un Dio che viene attraverso degli uomini, attraverso dei messaggeri, e la presenza di Dio è portata da queste persone che dà vita. Nei Vangeli, quando il Signore poi manderà i suoi discepoli, fra le diverse cose, curati i malati, eccetera, risuscitati i morti. Allora è bello, no? Perché se lo si dice di Eliseo come profeta, se lo si dice di discepoli, significa che in qualche modo anche noi, in quanto popolo regale, sacerdotale e profetico, in quanto discepoli del Signore, possiamo portare, senza molte volte neanche saperlo, no? Ma qualcosa che sa di vita, che profuma di vita, che apre, no, questa donna, in questo caso, ma gli uomini e delle donne, dalle loro situazioni di morte a delle situazioni di vita, no? E la vita del Signore, infatti poi continuamente il testo ci dice uomo di Dio, a un certo punto non si chiama più neanche per nome, no? È l'uomo di Dio, è la sua realtà, no? Quest'uomo è di Dio, E allora è il Signore che opera attraverso di lui, che porta vita, che vince la morte, vita sulla sterilità.
Ci sono appunto le somiglianze con quello precedente attraverso anche l'accoglienza, no? Nell'episodio già vissuto da Elia. E in questo senso appunto c'è sempre questo continuo richiamo per dirci che Eliseo è il continuatore. Però avete visto che ricchezza di particolari rispetto all'altro, anche proprio come dinamica di racconto, eh? E alcune piccole cose che ci permettono di approfondire. E stanza superiore è il nome con cui viene definito il cenacolo nel Nuovo Testamento, no? Su questo. Però un altro particolare è appunto in questa annunciazione che viene data. Eliseo, per contraccambiare, qui appunto il riferimento più preciso è proprio quello di Abramo, dove i tre ospiti alle querce di Mamre annunciano il capitolo 18 di Genesi, annunciano la nascita del figlio. La reazione di Sara è ridere, perché pensa tra sé: io anziana posso provare ancora il piacere della vita? Qui invece la reazione è di sgomento: non mi mentire. Di fronte a un annuncio di bene, effettivamente noi abbiamo entrambi i tipi di reazione. Può essere di contentezza come quella di Sara, ma che è troppo bello per essere vero. Quindi è un sorriso che diventa anche fra compiaciuto ma ironico e che scredita. In questo caso invece non c'è sorriso, c'è solo il pensiero che può essere una grande delusione, un'illusione che diventa delusione. Anche su questo, molte volte di fronte a un dono che Dio ci vuole fare, abbiamo la paura che dietro ci sia la fregatura della delusione. Eppure questa donna, che vive nel benessere rispetto a quella precedente che aveva i debiti, questa vive nel benessere, però in casa manca qualcosa, ed è appunto il figlio, la possibilità che ci sia il futuro di quella vita benestante, di tutto quel bene accumulato, che abbia un successore. Ecco, la possibilità di darlo è la persona che smentisce con l'atteggiamento. E la dinamica del segno di questa guarigione viene ripresa varie volte. Nel Nuovo Testamento ci sarà San Pietro e San Paolo che vivranno questo tipo di miracolo, che farà appunto riferimento a questo. Una bambina che è morta, e allora il profeta, l'uomo di Dio, in questo caso il discepolo, che si corica sopra. Allora è bello, bocca a bocca, occhi occhi, mani mani, questa aderenza. Per che cosa? Comunica il calore e non succede niente, lo deve ripetere. Questo farsi tutt'uno con quella persona. Sempre appunto in questo gesto che è così particolare, strano, non ha niente di terapeutico, no? Sembra però un'invocazione che vuole entrare esattamente in quella misura, cioè essere aderente a quel tipo di realtà. Noi usiamo un'espressione in genere: prenditi a cuore questa situazione. Lo prende veramente a cuore, nel senso che ci si mette completamente sopra e lo ripete più volte il gesto.
Sì, un'ultima cosa che mi veniva in mente E proprio in relazione a questa stanza superiore che appunto Ciro ricordava, viene chiamato anche il cenacolo, no? E anche nel cenacolo c'è uno scambio, c'è un corpo che viene donato ad altri corpi. Qui ci sono due corpi che si incontrano, e anche nel cenacolo in qualche modo il Signore Gesù che dice questo, il pane, il vino, il mio corpo, il mio sangue, no? Che viene preso da altri corpi. Ora noi non mangiamo nell'Eucaristia, non è che mangiamo il corpo del Signore, no? C'è un pezzo, un taglio, no? Il fegato, il polmone. Noi attraverso quel pane e quel vino siamo messi realmente e concretamente nella fede in contatto con il suo corpo, con la sua persona, no? Con la sua persona, che unendosi a noi prende su di sé la nostra morte e ci dona in cambio la vita. È un mistero grande, è tutta la nostra vita cristiana, no? Cioè di un Signore che si è fatto uno di noi per stare con noi, no? Corpo vicino al corpo, cioè nella nostra esistenza, che si svolge, quindi dove non ci sono più ambiti che Lui non voglia abitare. Credo questo sia interessante, no? Ritorno anche a quello che dicevo prima sulla quotidianità, cioè il Signore vuole condividere la nostra corporeità, la nostra esistenza nella carne, no? E come nell'amore, no? L'uno è con l'altro sempre, l'uno è con l'altro anche se non fisicamente, no? Ma è come se i due corpi, appunto, due esistenze, poi che diventano quella sola carne, no? Allora c'è qualcosa di questo anche qui.
E l'ultima cosa è il bastone. Col bastone non è riuscito il segno, il miracolo. Perché? Perché il profeta non è infallibile. Perché non ha tutte le ricette pronte. Allora viene detto subito dopo, cioè subito prima, quando si presenta la donna, che gli afferra i piedi, lasciala stare, c'è questa frase molto importante: il suo animo è amareggiato, il Signore me ne ha nascosto il motivo, non me l'ha rivelato. Eppure il profeta, il sinonimo di profeta è veggente, colui che vede, colui che sa. Bene, allora in questo senso possiamo capire qual è lo stile del profeta, che è un uomo che apprende, che vive anche lui i tentativi, non è infallibile, non ha tutte le ricette pronte. Allora anche in questo senso pensava fosse efficace questo gesto, quindi la mediazione della sua persona attraverso quell'oggetto da lui tenuto come oggetto anche di potere. No, gli viene chiesto da Dio di coinvolgersi personalmente. Allora anche questo, profeta è colui che piano piano cresce in quella consapevolezza. Come è stato accolto dalla donna, lui deve accogliere in pieno quella situazione, abbracciandola. Il gesto che lui fa è proprio un abbraccio totale. Allora anche in questo senso si capisce questo stile, questo discepolo che sta crescendo nella consapevolezza e in quel suo essere profeta.
Allora prendiamo qualche attimo di silenzio, qualche minuto, tanto per lasciare risuonare in noi e rilettere.